della rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Dove Jorge tenta di avvelenare Guglielmo invitandolo a sfogliare il secondo libro della poetica.
Ma grazie ad un paio di guanti.
Trentatreesima puntata.
Su, procedi. Sfoglia.
Primo, è un manoscritto arabo. Di che cosa si tratta?
Sciocche leggende degli infedeli, dove si ritiene che gli stolti abbiano motti arguti che entusiasmano i loro califfi.
È bellissimo.
Ci sei anche tu, ragazzo. Bene, bene, farò vedere il libro anche a te.
Il secondo è un manoscritto siriaco che traduce un libello egiziano di alchimia. Come mai si trova raccolto qui?
È un'opera egiziana del terzo secolo della nostra era. Attribuisce la creazione del mondo al riso divino.
Appena Dio rise, nacquero sette dei che governarono il mondo.
Appena scoppiò a ridere, apparve la luce.
Alla seconda risata apparve l'acqua.
E al settimo giorno che egli rideva, apparve l'anima.
Follie!
Lascia stare, Orche. Il libro in greco che mi interessa.
Sfoglia, sfoglia.
Oh, ecco qua. Guardazzo. Macchie pallide sul margine. E la consistenza. Queste pagine sono di materia diversa.
È più molle.
Polloi, men, pluteusi, cacoi, agatoi, de, men...
Nel primo libro abbiamo trattato della tragedia e di come essa, suscitando pietà e paura,
produca la purificazione di tali sentimenti.
Come avevamo promesso, trattiamo ora della commedia.
Nonché della satira e del mimo.
E di come, suscitando il piacere del ridicolo,
essa pervenga la purificazione di tale passione.
Plauto.
Su, leggi, sfoglia! È tuo, te lo sei meritato.
Allora non è vero che mi ritieni così acuto, Jorge. Tu non lo vedi, ma ho i guanti.
I guanti.
Con le dita così impacciate non riesco a distaccare un foglio dall'altro. Dovrei procedere a mani nude, inumidirmi le dita sulla lingua e poi dovrei continuare a sfogliare sino a che il veleno mi sia passato in bocca in misura sufficiente.
Quale veleno, maestro?
Quello che tempo fa Jorge ha sottratto al laboratorio di Severino, quel furto misterioso. Ti ricordi, vero Jorge?
Fu tanto tempo fa.
Già allora eri preoccupato, perché avevi udito qualcuno nello scriptorium manifestare delle curiosità o sul Finis Africae o sul libro perduto di Aristotele.
Ti ha conservato quell'ampolla fino a quando avesse avvertito un pericolo.
Spiegaglielo tu, Jorge. Spiegagli come hai deciso di usare il veleno appena hai capito che Venanzio era arrivato troppo vicino al tema di questo libro e che Berengario, per vanagloria, per impressionare Adelmo, si sia rivelato meno segreto di quello che speravi. Eh sì, Venanzio penetra qui, sottrae il libro, lo sfoglia con ansia, si sente male, corre in cucina a cercare aiuto e lì muore. Sbaglio, Jorge?
No.
Il resto è semplice. Berengario trova il corpo di Venanzio in cucina, teme che ne nasca un'indagine, perché in fondo Venanzio era di notte nell'edificio come conseguenza di quella sua prima rivelazione ad Adelmo.
E allora si carica il cadavere sulle spalle e lo butta nell'orcio di sangue, sperando che tutti si convincano che ha negato.
Bravo, pazzo.
E tu come sai che avvenne così?
Ho visto come hai reagito quando è stato trovato un panno sporco di sangue nella cella di Berengario. Col panno quello sconsiderato si era pulito le mani dopo che aveva messo Venanzio nel sangue.
Berengario non poteva che essere scomparso col libro che ormai aveva incuriosito anche lui, e il venerabile Jorge si attendeva che lo ritrovassero da qualche parte non insanguinato, bensì avvelenato.
E con questo?
Il resto è chiaro. Severino ritrova il libro, perché Berengario era andato da prima nell'ospedale per leggerlo, al riparo da occhi indiscreti.
Malachia uccide Severino,
istigato da te, Jorge, e muore quando torna qui, per sapere cosa ci fosse di tanto proibito nell'oggetto che l'aveva fatto diventare assassino.
Ecco che abbiamo una spiegazione per tutti quei cadaveri.
Che stupido.
Chi?
Io. A causa di una frase di Alinardo mi ero convinto che la serie dei delitti seguisse il ritmo delle sette trombe dell'Apocalisse.
Grandine per Atello.
Ed era un suicidio.
Sangue per Venanzio.
L'acqua per Berengario.
La terza parte del cielo per Severino.
Gli scorpioni per Malachia.
Ma perché, venerabile Jorge, avete detto a Malachia che il libro aveva la forza di 1000 scorpioni?
A causa di Guglielmo. Alinardo mi aveva comunicato che lui l'aveva trovata un'idea molto, molto persuasiva. Allora mi sono convinto che un piano divino regolava queste morti di cui io non ero responsabile. E annunciai a Malachia che se fosse stato curioso sarebbe perito secondo lo stesso piano divino, come infatti è avvenuto.
E così allora? E io, seguendo lo schema apocalittico, stasera mi attendevo lo squillo della sesta tromba. E proprio alle stalle, per puro caso, Azzo mi ha fornito la chiave per entrare nel Finis Africa.
Io non ho ucciso nessuno! Ciascuno è caduto seguendo il suo destino a causa dei suoi peccati. Io sono stato solo uno strumento.
Anche Giuda fu uno strumento, l'hai detto tu ieri, nella tua predica. Ciò non toglie che Giuda sia stato dannato.
Accetto il rischio della dannazione. Il Signore mi assolverà perché sa che ho agito per la sua gloria. Il mio dovere era proteggere la biblioteca.
Ancora pochi momenti fa eri pronto a uccidere anche me e anche questo ragazzo.
Sei più sottile ma non migliore degli altri.
E ora che accadrà? Ora che ho sventato l'insidia.
Lo vedremo. Non voglio necessariamente la tua morte. La tua morte potrebbe essere rimandata. Forse riuscirò a convincerti. Ma dimmi prima, come hai indovinato che si trattava del secondo libro di Aristotele?
Non certo i tuoi anatemi contro il riso. Sono stato aiutato da alcuni appunti lasciati da Venanzio.
Quali?
Non capivo a tutta prima cosa volessero dire, ma c'erano alcuni riferimenti ad una pietra svergognata che rotola per la pianura.
Alle cicale che canteranno da sottoterra e veneranno i fichi.
Sono esempi che Aristotele già aveva fatto nel primo libro della Poetica e nella Retorica.
E Guglielmo ricordava.
Isidoro di Siviglia.
Che definiva la commedia come qualcosa che racconta
stupra virginum et amores meretricum.
Pian piano mi si è disegnato nella mente questo secondo libro come poteva essere. Te lo potrei raccontare quasi tutto, senza leggere le pagine che dovrebbero infettarmi.
La commedia nasce nei villaggi dei contadini come celebrazione giocosa dopo un pasto o una festa.
Non racconta degli uomini famosi e potenti, ma di esseri vili e ridicoli.
Non malvagi.
E non termina mai con la morte dei protagonisti.
Raggiunge l'effetto di ridicolo mostrando degli uomini comuni
i difetti e i vizi.
E Aristotele vede la disposizione al riso come una forza buona,
che può anche avere un valore conoscitivo quando,
attraverso enigmi arguti e metafore inattese, di fatto ci obbliga a guardare meglio le cose.
La verità raggiunta attraverso la rappresentazione degli uomini
e del mondo
peggiori di quello che sono e di quello che li crediamo,
peggiori in ogni caso dunque di come i poemi eroici, le tragedie, le vite dei santi ce li hanno mostrati.
È così?
Abbastanza. L'hai ricostruito leggendo altri libri?
Su molti dei quali stava lavorando Venanzio. Credo che fosse da tempo alla ricerca di questo libro. Quando ha udito Berengario parlarne ad Adelmo, allora si è lanciato come il cane sulla pista di una lepre.
È stato così. Me ne resi conto subito. Capii che avrei dovuto difendere la biblioteca con i denti.
E allora hai passato l'unguento sulle pagine. Non deve essere stato facile per un cieco.
Ormai, Guglielmo, vedono più le mie mani dei tuoi occhi. A Severino avevo sottratto anche un pennello e ho usato anch'io i guanti. È stata una bella idea, vero?
Sì, la vittima si avvelenava da sola e proprio nella misura in cui voleva leggere. Ma dimmi, Jorge, perché hai voluto proteggere questo libro più di tanti altri? Tu non hai ucciso per i trattati di negromanzia che pure nascondevi, nelle pagine in cui si bestemmiava Dio. Perché?
Se sei arrivato a me, la risposta ce l'hai.
Ci sono tanti altri libri che parlano della commedia, tanti altri ancora che contengono l'elogio del riso. Perché questo ti incuteva tanto spavento? Perché per queste pagine hai dannato i tuoi fratelli e hai dannato te stesso?
Perché era del filosofo. Ma non capisci? Ogni libro di quell'uomo ha distrutto una parte della sapienza che la cristianità ha accumulato lungo i secoli.
Cosa dici?
Guarda la Genesi. Il libro dice quello che bisogna sapere sulla composizione del cosmo. È bastato che si riscoprissero i libri fisici del filosofo.
Aristotele, non osi nemmeno pronunciare il suo nome.
Perché l'universo fosse ripensato in termini di materia sorda e viscida. E perché quell'arabo...
Averroè.
...quasi convincesse tutti dell'eternità del mondo. Ogni parola del filosofo, su cui ormai giurano anche i santi, i pontefici, ha capovolto l'immagine del mondo. Ma una cosa... non è ancora riuscito a capovolgere.
Quale?
L'immagine di Dio, sì. L'immagine di Dio, Guglielmo. Se questo libro diventasse, se fosse diventato materia aperta di interpretazione, avremmo varcato l'ultimo limite.
Ma cosa ti ha spaventato in questo discorso sul riso? Non elimini il riso, eliminando questo libro.
No, certo. È la debolezza, la corruzione, l'insipidità della nostra carne.
Il nome della rosa di Umberto Eco, 33esima puntata. Adattamento radiofonico di Piero Soria, con Lino Capolicchio, Max Malatesta, Pino Micol, Bruno Alessandro, Carlo Cartier, Paolo Lorimer, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton, Paolo Serra, Bruno Viola. Musiche originali di Nicola Campogrande. Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri. Consulente musicale Marco Pons De Leon. A cura di Ida Sansone. Regia di Giuseppe Venetucci. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.